questi due brani che vorrei fare stasera descrivono la dinamica dello smarrimento e del ritrovamento, alti e bassi, in questa storia d'amore, che contribuiscono a far maturare l'esperienza e ad acquisire, ma ad attendere una maggiore stabilità. Anche perché la grande conferma è quando per qualche motivo, che poi sono interni alla persona, hai allentato il legame e ti rendi conto della precarietà, cioè del fatto che un rapporto vive di un'attenzione costante, come un fiore ha continuamente bisogno dell'acqua, poi la riscoperta è una crescita ulteriore. E allora io vorrei leggere tutto insieme un relativamente lungo brano che un pochino ci occuperà e poi passeremo magari a una lettura, eccolo qui, l'ho lasciato su, che cretino, l'ho lasciato su, l'ho messo in un'altra busta, la mia traduzione dall'ebraico, e l'ho messo da una parte, pazienza. Seguiamo, leggiamo Ravasi, vai, leggiamo la traduzione di Ravasi. Oh. Eccolo qui. 5:2, capitolo 5, versetto 2. Io dormivo, ma il cuore era desto. E lei, un rumore. È il mio amato che bussa. Aprimi, sorella mia, compagna mia, colomba mia, perfezione mia, perché il mio capo è coperto di rugiada, i miei riccioli di gocce notturne. E lei risponde: mi sono già levata la tunica, come indossarla di nuovo? Mi sono lavata i piedi, come potrei sporcarmeli di nuovo? Il mio amato ha introdotto la mano nell'apertura e le mie viscere hanno fremuto per lui. Io mi sono alzata per aprire al mio amato. Le mie mani stillarono mirra, le mie dita mirra liquide. Sulla maniglia della serratura. Io ho aperto al mio amato, ma il mio amato era sparito, scomparso. La mia anima venne meno per le sue parole. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. L'ho chiamato, ma non mi ha risposto. Mi hanno trovata le sentinelle che fanno il giro in città. Mi hanno percossa, mi hanno ferita, mi hanno strappato lo scialle, le sentinelle delle mura. Vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, se troverete il mio amato, che cosa gli racconterete? Che sono malata d'amore, io. Che è mai il tuo amato più di ogni amato o incantevole fra le donne? Che è mai il tuo amato più di ogni amato? Perché tu ci scongiuri così? Il mio amato è radioso e rubicondo, spicca tra migliaia e migliaia. Il suo corpo è oro purissimo, i suoi riccioli sono palme, neri come il corvo. I suoi occhi sono come colombe sui bordi delle acque. I suoi denti sono lavati nel latte e ben incastonati nell'alveolo. Le sue guance sono come aiuole di balsamo, scrigni di aromi. Le sue labbra sono gigli, stillano mirra liquida. Le sue mani sono torniture d'oro, tempestate di gemme di Tarsis. Il suo vestre è avorio levigato, ricoperto di zaffiri. Le sue gambe sono colonne d'alabastro che poggiano su piedistalli d'oro fino. Il suo aspetto è come il Libano, la terra promessa, il Libano è la Svizzera, maestoso come i cedri. Il suo palato è la dolcezza stessa, lui tutto è il desiderio stesso. Questo è il mio amato, questo è il mio compagno, figlio di Gerusalemme. Dove se n'è andato il tuo amato, o incantevole fra le donne? Dove si è diretto il tuo amato? Noi lo cercheremo con te. Il mio amato è sceso nel suo giardino, giardino è lei, tra le aiuole di balsamo, a pascolare tra i giardini e a cogliere i gigli. Io sono del mio amato, e il mio amato è mio, lui che pascola tra i gigli. Oggi le faremo, ripercorremo come al solito un po' di commento a questi versetti, però vorrei che tenessimo una domanda. Come avviene il passaggio da questo livello al livello spirituale? Avviene passando dall'immagine alla realtà, il Signore, o dalla realtà di un'esperienza col Signore all'immagine di questo testo che aiuta a interpretare quell'esperienza. Ovvero, due persone che si amano. Può capitare che gli venga in mente di leggere la storia col Signore alla luce di quello che vivono, oppure viceversa, capita che chi vive una storia d'amore col Signore, vergine o sposato che sia, lo coglie con questa concretezza. Sia che ne faccia l'esperienza nella vita familiare, sia comunque che appartenga al genere umano e conosca questo linguaggio. Io mi pongo questa domanda, non so se mi spiego, non mi spiego. Ovvero, come avviene questo intreccio fra il livello corporale e il livello spirituale, il rapporto con Cristo sposo, bla 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 bla. Come avviene? Non è che da questo livello, peraltro assolutamente buono, mi viene in mente, a chi mai viene in mente quando vivo un'esperienza, una relazione amorosa, di pensare ho un matrimonio spirituale. Questo sarebbe innaturale. Mentre invece, quando da vergine, da consacrato o da sposato profondamente credente, tu vivi un rapporto col Signore nel segno di una forte intensità, è chiaro che questa immagine ti viene. Ora noi siamo legati al pensiero che un rapporto intenso col Signore ce l'abbia solo chi non è sposato. E questo è molto, è un impoverimento, è una rinuncia a priori della vita cristiana. Anzi, può avvenire addirittura che chi vive la concretezza del rapporto ha poi e vive la concretezza del rapporto col Signore, vivendo anche l'esperienza nuziale, l'arricchimento fra le due parti è molto bello, è fecondo, abbondante. Ora attraversiamo questo brano sia a livello di desiderio che a livello di contatto molto esplicito e poi ci trasferiamo sul livello spirituale. Una volta che tu sei segnato, sei chiamato, corrispondi a una storia personale con il Signore, è più che naturale, in qualunque condizione tu sia, di dargli le sembianze di una relazione affettiva di questo genere, soprattutto al femminile. In questo momento la protagonista è la donna. C'è un brevissimo intervento di lui e un intervento del coro delle figlie di Gerusalemme. Avete notato, è un momento di crisi dell'amore. Lei è pigra nel rispondere, fra pudore e civetteria. O forse semplicemente perché non gli va. L'uomo è molto frettoloso, ha preso l'umidità, scuote la porta, fatica a rispettare i tempi dell'altro e a saper attendere anche quando l'amore sembra ritardare. È l'inizio questo, eh? Lei è lì, dorme, il cuore è desto, è l'amato che bussa, aprimi compagna mia, colomba mia, perfezione mia. Ma io mi sono già levata la tunica, come indossarla di nuovo? Mi sono lavato i piedi, come potrei sporcarmeli di nuovo? Il fastidio. E lui ci ha provato, ha introdotto la mano nell'apertura. Poi, vabbè, io mi sono alzato e non l'ho più trovato. È un testo che mi pare rifletta l'esperienza concreta quasi quotidiana di ogni coppia, dove nessuno può pretendere di dettare leggi all'altro. Si tratta di sapersi aspettare, di superare il fastidio, soprattutto quando è immotivato, come sembra futile. Il canto della separazione, questi primi versetti, inizia a parlare lei e abbiamo sentito. è il lamento notturno, un motivo poetico, presso dell'innamorato davanti alla porta chiusa dell'amata. E voi capite che porta chiusa vuol dire tante cose, no? Sta alla porta e bussa, un po' come Cristo nell'Apocalisse. È ripresa questa immagine nell'Apocalisse, non in chiave nuziale, ma in chiave di amicizia. L'Apocalisse comincia con delle grandi rappresentazioni di Gesù Cristo, delle grandi, diciamo, scene tipo trasfigurazione, del mistero del risorto e dell'agnello, magari, nei primissimi capitoli. E al capitolo 2 e 3, sette lettere a sette comunità cristiane dell'Asia Minore. Sette è un numero comprensivo, quindi a tutte le chiese sparse nel mondo, invitandole a purificarsi e a convertirsi per essere in grado di recepire la rivelazione di Cristo sulla sua identità e la rivelazione sul senso della storia della Chiesa nel mondo, fra le persecuzioni del mondo e la misericordia di Dio. Bellissimo. Apocalisse non è affatto il libro della fine del mondo, è il libro del fine del mondo. E con una grande... Certo, bisogna saper leggere i simboli, ma oggi è possibile, è stata studiata tanto, decodificata molto bene, è possibile vedere il messaggio che viene detto. È un messaggio di grande maturità spirituale. Non temete, vi faranno un mazzo così, ma vincerete, come l'agnello, sgozzato, ma in piedi. E l'ultima di queste lettere, quella più, per certi versi, più dura, perché alla comunità di Laodicea l'accusa di essere mediocre, tiepida per definizione, per calcolo, per scelta. A questa comunità gli dice a nome del Signore: io sto alla porta e busso. Siete dei grandi disgraziati, siete dei mediocri, siete... ma io sto alla porta e busso. Se qualcuno mi apre, io entrerò e cenerò con lui e lui con me. Non c'è un riferimento nuziale, ma relazionale fortissimo. Sono parole misurate, ma anche scandite, ma tanto pesanti. Sto alla porta e busso. Se qualcuno mi apre, io entrerò e cenerò con lui e lui con me. È il Signore che vuole entrare e l'uomo tarda, traccheggia, si direbbe dalle mie parti, traccheggia ad aprirgli. Ecco la donna allora, in stato di dormiveglia. Il mio cuore era desto, cioè, i miei sentimenti sono quelli. Il mio cuore era fedele, lucidamente. Improvvisamente una voce: è il mio amato che bussa. Aprimi, sorella mia, compagna mia, colomba mia, perfezione mia. A cascata. Tutte immagini già viste prima. Probabilmente dietro la parola perfezione o perfetta mia c'è un accenno alla castità, all'integrità, perché è evidente che questa ricerca tende all'incontro ravvicinato. E quindi questa perfetta mia è integra, se vuoi di niente di te. Sei disponibile solo per me, lo so. Il diletto invita la donna ad aprire la porta. Per farlo entrare nella sua camera e unirsi a lei. Perché il mio capo, colomba, o di questo, è l'uccello dell'amore. Il mio capo è coperto di rugiada, i miei riccioli di gocce notturne. Ora, o era venuto un acquazzone, una bomba d'acqua, ma insomma, la Palestina non è proprio terra dove, con la nebbia che c'è dalle mie parti o nella pianura padana, che si entra in casa frascichi da stando fuori, no? Esagera ovviamente, esagera. È un testo poetico questo, non è affatto realistico, perché una donna per bene in Israele, una ragazza in particolare, non dormiva mai da sola con la porta o la finestra apribile direttamente sulla strada. L'epoca di Bono faceva così, quelle che aspettavano i clienti, insomma. Quindi non è, però è poesia, nella poesia si può mettere, no? Quindi è una sorta di accentuazione di questo rapporto. L'amato cerca pretesti per entrare. Dammi un asciugamano, fammi asciugare, c'è il phon, ecco. La menzione della rugiada è un richiamo alla natura e alla campagna dalla quale l'amato proviene. Fa freddo, è buio, non c'è nessuno, fammi entrare. E lei, sentite, fa un po' la preziosa, accampa pretesti. Perché? Non ha un disegno, non ha un calcolo, un obiettivo, come tante volte succede, tante volte succede. Non è così difficile rimettersi la tunica, anche perché non è che questi avessero, diciamo, si vestissero a cipolla, come diciamo oggi quando si va nella neve, ti infili e te lo metti, una veste, la famosa veste, ecco. E vabbè, camminare due passi a piedi scalzi, insomma, ci si andava dalla mattina alla sera a piedi scalzi, di paura gli dà fastidio perché siete lavati, no? La donna gioca con il suo diletto come per fargli vedere che l'amore non è mai qualcosa di definitivo. Ogni volta è necessario riconquistare il permesso per entrare. Ora, tante volte lui ci sta perché è un bel gioco, qualche volta si spazientisce. Certe volte gli ebrei hanno messo queste parole in bocca a Dio, che si rifiuta di aprire al popolo, io sono il Dio santo, tu sei un popolo impuro, ma credo sia un'allegorizzazione eccessiva. E invece è interessante questo gioco di mani. Evidentemente lui si era dato qualche cosa, qualche olio, qualche ornamento estetico, vabbè, capite cosa voglio dire, qualche crema o qualche brillantina, dicevamo una volta in campagna. E quindi lì quando mette le mani, e non è che avessero questi sempre i lavandini a portata di mano, ci ha lasciato lei che aveva paura di sporcarsi i piedi, alla gioia di sporcarsi le mani, sentendo nella maniglia, non saprei descrivere come, nemmeno lui lo descrive come, i segni del passaggio di letto. Lui cerca le mani per togliere il chiavistello dalla porta e quando lei corre per aprirli, lui se n'è già andato, lasciando le tracce del profumo, senza che sia avvenuto l'incontro. Un momento di sfasatura di sentimenti. Io ho aperto, ma lui era scomparso. La mia anima venne meno per le sue parole, pensando a quello che mi so persa se gli avessi dato retta anziché fare la smorfiosa, e insomma sarebbe stato più bello. Mi sentii morire quando ho visto che non c'era più. E non c'era più per... Mi hanno trovato le sentinelle che fanno il giro della città. È un modo molto forte di parlare. Mi hanno strappato lo scialle e le sentinelle delle mura. Come si dice, mi ero messa qualcosa addosso. Chiaramente quando una donna va a giro di notte da sola con qualcosa addosso, non so se i carabinieri, la polizia, non so, insomma, possono approfittare. Mi hanno strappato lo scialle, mi hanno percossa, mi hanno ferita. Vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, se troverete il mio amato, cosa gli racconterete? Ditegli che io sono malata d'amore, ditegli che sono innamorata, che ho sbagliato, che me ne pento, che non lo farò più. È una cosa fantastica. Poi potevamo vedere come si applica alla vita spirituale. E le amiche gli rispondono, ma che sarà il tuo diletto? Ma che sarà? Ma chi pensi di aver trovato? Le guardie rappresentano un po', no, l'ostilità, la fredda indifferenza, ma ostilità peggio ancora, dell'invidia degli altri. Le amiche rappresentano poi i chiacchiericcio, diciamo, un gioco femminile, un gioco di ragazze, di donne. Che sarà il tuo amato più di ogni amato? Che è mai il tuo più che ci scongiuri così? E comincia allora da parte di lei la descrizione, volete sapere chi è? Ecco, ve lo dico subito. E comincia questo genere letterario, l'ha già fatto lui una volta, lei una volta, lei lo rifarà ancora. C'è un nome, insomma, nella letteratura araba, questa, la descrizione particolareggiata, del corpo dell'amato. Ve lo dico io chi è. È radioso e rubicondo, spicca tra migliaia e migliaia. In Medio Oriente non è difficile trovare radiosi e rubicondi. Nel mondo semita, ora magari che sono arrivati dalla Russia, può darsi, ma altrimenti era proprio come trovare una bionda, e fate questo, lui è biondo, era proprio una cosa estremamente rara. La descrizione. 10 parti del corpo dell'amato, viste in modo discendente. Qualcuna è un organo, una parte, una cosa di materiale. Altre sono puramente simboliche. Ed è interessante ripercorrerli, questi 10. Le colombe, la mirra, il mio diletto. Per certi versi sono complimenti interscambiabili. Li abbiamo già trovati nella descrizione che lui ha fatto del corpo di lei, in termini apparentemente un po' ruspanti, un po' campagnoli, bellezze di campagna, proprio campagna, diremmo noi. Addirittura bianco e vermiglio, e addirittura biondo, il suo corpo è oro purissimo. Parlare di questo passato, i suoi riccioli sono palme, neri come il corvo, è in qualche modo un riferimento a un ambiente regale, per non dire, visti i riferimenti ad altre parti della Bibbia, un riflesso della divinità, oro purissimo. L'oro è il metallo di Dio. Quando portavamo le croci pettorali d'oro non era perché eravamo vanesi, ma perché ora è venuto di moda il ferro, poi siamo in attesa che al prossimo giro di giostra venga il platino, ce lo pagheranno loro. I riccioli come palme, neri come il corvo, gli occhi come colombe sui bordi delle acque. È un amore ruspante, eh? I suoi denti sono lavati nel latte e ben incastonati nel veleno. Non c'era il dentifricio come ci siamo fatti noi oggi dopo aver preso il caffè. Le sue guance sono come oiole di balsamo, scrigni di aromi. Le sue labbra sono gigli, stillano mirra liquida. Dal volto al corpo si scende. Le sue mani sono torniture d'oro, tempestate di gemme di Tarsis, il suo ventre è avorio levita. Insomma, bello come lui c'è nessuno, ecco. Ci sono addirittura questi pietre preziose a cui si fa riferimento. Le gemme di Tarsis, gli zaffiri, e fanno addirittura riferimento a pietre preziose che si trovavano nei paramenti dei sacerdoti di Israele quando stavano davanti al Signore. Diventa veramente per lui l'immagine di Dio. Poi si mescola. Dipende dalle traduzioni, ci sono anche riferimenti all'organo sessuale maschile, dipende dalle traduzioni. la dolcezza del gusto, il suo palato, e la dolcezza stessa. Lui tutto è il desiderio stesso. Questo è il mio amato. Vi rendete conto come stiamo? E poi il testo si conclude raccontando finalmente l'incontro. Il mio amato è sceso nel suo giardino tra le aiuole di balsamo a pascolare tra i giardini e a cogliere i gigli. Io vi vorrei leggere, ho trovato dei commenti buoni qui, sia per quanto riguarda la letteratura, ve lo leggo. Più di quanto appaia in altri brani, questo brano presenta in maniera molto fine la dialettica fra presenza e assenza. Come quasi insensibilmente all'inizio si passava dall'assenza alla presenza, qui alla fine del brano si arriva magicamente alla presenza. Quindi all'inizio sparisce, poi torna. Anzi, l'assenza è diventata il fermento di un'attesa più intensa e di una presenza più gustata. E tutto questo è condotto sul registro del corpo, che diventa ancora una volta il simbolo della comunicazione. Il sale di questa storia amorosa. La donna rimane prigioniera di se stessa, però poi si mette alla ricerca e avviene l'incontro. Il suo amico Ambrogio ha studiato molto questo testo quando ha scritto il De Virginitate e il De Virginitate, il commento al Cantico dei Cantici. E io vorrei leggervi questa roba. Ambrogio sviluppa una vera e propria omelia attorno a tutta la scena notturna e alle sue componenti. Che cosa interessa ad Ambrogio? L'abbiamo studiata con lui. La notte di Pasqua, i catecumeni si spogliano sott'acqua, vengono unti un paio di volte, vengono coccolati, rinati, cantano, gioiscono, vengono gli avvi lavato accuratamente i piedi, vengono serviti. È una specie di bagno nuziale quello che fanno. E Ambrogio si serve del cantico per spiegarne il significato. La mirra trasuderà per te, soffierà per te la grazia del battesimo. Ora dice, noi sceglieremo ora, dice questo commentatore, una lunga sezione che mostra in modo inequivocabile il continuo contrappunto tra rilettura personale, spirituale ed ecclesiale del testo del cantico. Mi illumina in un rapporto reale, mi traspone nel rapporto personale con Cristo, mi fa vedere il senso dell'unione Cristo-Chiesa. Notiamo che questa non è l'unica presenza di questo brano nel De Virginitate, perché c'è presente. Impara, dice in un altro frammento, a tenere chiusa la tua porta di notte, che nessuno la trovi facilmente aperta. Anche lo sposo vuole che sia chiusa quando bussa. La nostra porta è la nostra bocca, deve aprirsi solo per Cristo.
non apra la bocca con leggerezza, non usi espressioni volgarmente allusive. Ma ecco il commento che ora proponiamo come modello della lettura di Sant'Ambrogio. Vai a preparare la messa e ti aspettiamo.
Penso che arrivano solo alle 5:30.
Arrivano alle 5:30? Possiamo andare avanti,
sì,
allora. Bene. Lui è esperto di Sant'Ambrogio. Non ho fatto una bellissima tesi, eh? Fra poche settimane la discute. Ecco il commento. Venite, dunque egli viene, sentite, con tutte la qualità e anche le contorsioni a cui Ambrogio ricorre per far tornare il discorso. E sia che tu mangi, sia che beva, se invochi Cristo, egli viene dicendo: venite, mangiate il mio pane e bevete il mio vino. Anche se tu dormi, Cristo bussa alla porta. Viene frequentemente e introduce la sua mano attraverso la finestra, ma non sempre né verso tutti, ma verso quell'anima che può dire: di notte mi sono tolta la tunica. La tunica è l'uomo vecchio, le vecchie abitudini, le vedi come lo rigira, ma in maniera geniale, no? Infatti, spogliarsi del vestito era un momento della notte di Pasqua. Poi ovviamente c'era il perizoma, questo lo dobbiamo ammettere, se no era uno spettacolo indecente. Anche il Signore infatti si era spogliato della carne per poter trionfare nella sua morte e nella sua resurrezione. Come potrò indossarla ancora? Mi sono tolta la tunica dell'uomo vecchio e ora che mi metto? Ecco cosa dice l'anima devota a Dio. Tanto si spoglia degli atti del corpo e delle abitudini terrene che anche volendo non sa come possa di nuovo indossarli. Sei ancora a tempo a inserire questa citazione?
Questa c'è.
Ah, c'è già?
Questa c'è, ecco, no, c'è la spiegazione dei nuovi vestiti.
Come potrò indossare? Cioè, con quale modestia, con quale pudore, con quale memoria, infine? Infatti la consuetudine del bene ha perduto la pratica usuale della malvagità del passato. Ovviamente i padri della Chiesa sono molto più bacchettoni degli autori del Cantico. Ho lavato i miei piedi, come posso di nuovo sporcarli? Avete appreso nel Vangelo che lavare i piedi è simbolo del mistero della fede, di lui, del Signore che è venuto a lavare i piedi, riguardo l'umiltà. Invece, per quanto riguarda il mistero, deve lavare i piedi colui che vuole avere parte con Cristo. Dunque, chi ha lavato i piedi non ha bisogno di lavarli di nuovo e perciò veda di non sporcarli. E giustamente la Chiesa dice: ho lavato i miei piedi. Non dice come può lavarli ancora, ma piuttosto perché li devo sporcare di nuovo, come se si fosse dimenticata della colpa antica, ormai, dimenticata del contagio. Dunque, attraverso un servizio reso al corpo, insegna come dobbiamo lavare le impronte spirituali delle nostre azioni. E giù, e giù, e giù, continua. Ma poi c'è ancora di più, c'è ancora di più questo, per quanto riguarda la corporeità nel rapporto col Signore. Ave Christi corpus verum. C'è un inno che sulla base di questi cantici, di questi brani, citazioni antiche, è stato scritto nell'Ottocento. Ave Christi corpus verum. Attraverso l'Eucaristia come devozione al corpo di Cristo. Ave dulce rubens merum, quindi ave vero corpo di Cristo, ave dolce bevanda rossa, dolce vino rosseggiante, caro cibus, sanguis potus, et ubique Christus totus. La carne è cibo, il sangue è bevanda e in ambedue c'è tutto Cristo. Hic esponsus candidatus, questo è lo sposo vestito di bianco, dilectus et rubicatus, cioè amato e rubicondo, castus ortus unc albavit, sanguis fluens rubricavit, traduco, la casta nascita lo ha reso bianco splendente, il sangue sparso per noi lo ha fatto rubicondo. Andiamo avanti perché è proprio bello. La scia cristologica, cioè il riferimento che a un certo punto chi si spoglie e chi si veste è Cristo stesso, nella passione e nella resurrezione. La mirra è quella che unge il suo corpo. La catechesi di Cirillo di Gerusalemme è un suo zio, Ambrosio era tuo padre, Cirillo tuo zio. Nelle catechesi battesimali dice: sono venuto io che pascolo tra i gigli a pascolare nei giardini, e poi si presenta come il buon pastore. L'ermeneutica cristiana, sulla cui esemplificazione si potrebbe continuare all'infinito, segue un metodo che è, sia pure su altro registro, adottato anche dalla tradizione giudaica. C'è il Targum che mette in evidenza quanto il Signore ci tenga ad avere gli abiti nuovi, belli, puliti, eccetera. Il mio amato è steso nel giardino, dice un testo giudaico, nell'aiuola delle piante aromatiche per parcere il suo gregge nei giardini. Come mai accade che dopo aver parlato di un giardino si introduca in più giardini? Il mio amato è l'Eterno, significa l'universo, verso l'aurora degli uomini, per entrare e pascere il gregge dei suoi eletti, le nazioni del mondo, i giusti che Dio estrae di mezzo alle nazioni. Ora lo stesso farà, ma per ora sospendiamo le operazioni, La prossima volta faremo il canto viceverso, la donna che canta, l'uomo che canta alla bellezza di lei. Va bene? Ci avremo anche il giovane dottore in teologia e avanti. Ne abbiamo due ancora di incontri, mi pare, due o tre? Quanti ne abbiamo? Ce l'hai scritto?